quello che abbiamo sentito adesso era Asylum, però tra parentesi dice Ausonia. Spieghi questa Ausonia.
Ausonia è l'antico, chiaramente un testo che parla in maniera, da un certo punto di vista, quasi intima con la propria nazione, in questo caso con l'Italia. Il nome antico dell'Italia è Ausonia.
Ah, non lo sapevo.
Quindi in questo caso, tra le altre cose, Asylum in lingua inglese è considerato asilo, ok? Però da noi asilo generalmente ha un'accezione positiva, quindi un luogo in cui ti puoi riparare. Invece nella lingua anglosassone asylum sono anche manicomi.
Infatti mi viene in mente il pezzo dei Crash, Reality Asylum.
Esattamente. E quindi c'è questo dualismo tra asilo e manicomio, e c'è questo parlare a volte anche quasi in maniera intima con quello che è la propria vita all'interno di un posto nel quale sei nato e sei cresciuto e l'hai visto cambiare e diventare qualcosa nel quale non ti ritrovi più, perché alla fine, girando il cerchio, i concetti basilari che ruotano attorno a questo lavoro sono questi.
A parte che stavamo parlando appunto di questa crisi, perché fa parte questo prodotto, che è comunque disponibile sia in adesso qui ho un CD ma c'è anche il vinile, è comunque è un percorso che non si discosta molto da quello iniziale, e anche il lavoro che avete fatto, quello Man Machine, la cover dei Kraftwerk, anche quello andava un po' letto.
Lo stesso primo lavoro di DC's Nine,
esatto.
Ecco, l'omonimo aveva già delle, cioè, e comunque alla fine ogni lavoro che abbiamo fatto, dal mio punto di vista, siamo sempre riusciti a caratterizzarci per una visione molto lucida rispetto alla contemporaneità che stavamo vivendo, e anche però un occhio altrettanto lucido su quello che ci poteva riservare il futuro. Tu vedi le stesse grafiche, tu hai la grafica del CD sotto mano.
Infatti volevo poi chiederti...
Quella del vinile, ecco. Sarà identica, di colore diverso, opera sempre di Simone Poletti, che è il nostro grafico che ormai ci segue dai primi anni 2000, ormai è un membro occulto della band. Io faccio fatica a immaginare un qualsiasi lavoro di DC's Nine senza il suo apporto dietro il comparto grafico, perché definirlo grafico è riduttivo. Lui è un artista, oltre a essere un professionista pazzesco. Ma va
infatti
bene.
La confessione è molto bella.
Sì. Ma non è un bello, no? Come
sì,
dire,
sì,
non è solo bella, è bella e estremamente attinente rispetto a quello che è il concetto del disco e dove si vuole porre questo lavoro nella contemporaneità che stiamo vivendo. Difatti, nella copertina c'è un'immagine, adesso non voglio dire troppo perché
non so, io vedo
sorpresa.
Questa signora,
esattamente, che è una signora molto nota soprattutto oggigiorno, in questi ultimi tempi, che rappresenta un'istituzione che dovrebbe essere molto importante, ma in realtà la realtà dei fatti ci dice che non lo è. Sopra la testa di questa signora ci dovrebbero essere delle stelle, invece c'è un filo spinato, è tutto molto ci sono delle immagini molto precise per raccontare quello che vogliamo raccontare, appunto col concept che sta alla base di questo disco. È stato tutto lavorato in maniera molto molto attenta per avere un progetto un po', da un certo punto di vista, la vecchia, perché concept album, se ti ricordi, era roba che si faceva negli anni 70, negli anni 80.
Però non ne abbiamo già presentato un altro, di
fortunatamente,
concept album. A me piace questa idea.
Assolutamente sì, perché? Perché comunque oggi, no, da un certo punto di vista, l'ascolto della musica in streaming ha alcuni lati positivi a vari lati negativi, che sono spesso un ascolto frettoloso, un ascolto in sottofondo mentre fai altro. Raramente si ascolta un lavoro dall'inizio alla fine, perché hai le tue playlist, hai i brani in shuffle che suonano in mezzo a molti altri, per cui ti ascolti prima i Cure, poi ti ascolti Rammstein e poi dopo ti ascolti Prodigy, roba diversissima. Non è che ci sia nulla di male in questo, però il fatto di ascoltare un lavoro dall'inizio alla fine, perché è un lavoro che ti racconta una storia fatta di immagini, perché alla fine i testi sono evocativi, evocano immagini, evocano stati d'animo, ok? E da un certo punto di vista, dal mio punto di vista quantomeno, ridà alla musica la dignità con la quale la musica dovrebbe essere ascoltata, non come sottofondo mentre fai mille robe, mentre pedali su una cicletta o corri su un tapis roulant, ma oggi, in questo momento, mi siedo e ascolto qualcosa che voglio ascoltare, lo ascolto con l'attenzione e la dignità che la musica di qualità, e non dico che la nostra la debba essere, non sono così presuntuoso, ma però con l'attenzione e la dignità che la musica di qualità dovrebbe avere.
Ma infatti, cioè, lo streaming è eccezionale da un certo punto di vista, perché io per esempio preparo, quando ho iniziato questa trasmissione mettevo sui miei dischi, perché ho iniziato nel 2007 certo. E funzionava così, certo. E non ci si rende conto, perché non sono passati poi così tanti anni, no? Eppure non avrei potuto continuare più di tanto dovendo mettere su solamente i miei dischi. Prima o poi, per quanto uno ne abbia, poi comincia a mettere su anche pezzi brutti, ma prima o poi finiscono. Invece, avendo la possibilità di scaricare da YouTube, io preparo trasmissioni e poi sono finita per mettere su pezzi che vengono da tutto il mondo.
Di fatto hai accesso a una discografia
pressoché
infinita.
Mai avrei potuto trovare i dischi brasiliani, argentini, venezuelani o del Myanmar, per dire, cioè sarebbe stato veramente impossibile.
Ma guarda, io ti dirò, io anche per lavoro, ma non solo per lavoro, anche per curiosità, perché io comunque sia continuo a essere una persona molto curiosa e quindi mi piace cercare, ascoltando streaming ho scoperto degli artisti che in qualche modo mi hanno anche dato spunti, condizionamenti, se così vogliamo chiamarli, per il lavoro su questo disco. Non c'è nulla di male a dirlo, ok? Quindi ho scoperto cose per me nuove che mi hanno dato degli input che alla fine sono stati importanti, perché sono finiti dentro questo lavoro. Perché? Perché sicuramente continuano a esserci oggi in giro artisti con cose da dire e con lavori interessanti. È vero, in mezzo a un mare di mediocrità, sì. Però bisogna avere il tempo e anche la voglia, anche la curiosità di cercare, perché non può essere sempre tutto facile a portata di mano.
Bisogna cercare, invece capita che comunque molti si affidino, è un po' anche, fanno così anche quei libri, per esempio, ci sono quegli autori e pubblico più di massa che magari non va neanche in libreria, quello magari leggesse, cioè per quei pochi che leggono, però magari prendono i libri che ti espongono come i primi in classifica, no? E quindi sono sempre quelli che girano, e se ti metti invece a cercare puoi scoprire anche autori che non sono conosciuti.
Il concetto stesso di approfondimento, dal mio punto di vista, è fondamentale anche per districarsi in mezzo al mondo dell'informazione. Non ci si può fermare alla home page di un qualsiasi giornale.
Purtroppo è invece quello che sta, cioè, addirittura molti leggono il titolo e non leggono neanche
non a caso,
poi il contenuto.
Spesso succede che i titoli hanno dei tagli particolari, perché chi prepara questa roba sa che l'utente medio si ferma lì, e quindi col titolo gli racconti quello che tu gli vuoi raccontare, quando magari poi il corpo, il senso dell'articolo è diverso.
Sì, esatto, molto spesso mi è capitato che poi leggendo l'articolo poi ci sono effettivamente delle cioè se ti fermi a leggere solo la prima parte ti manca il resto,
completamente decontestualizzato,
è completamente, cioè proprio insomma, e sono informazioni molto diverse. Tornando al CD, una volta noi compravamo i dischi e ci studiavamo la copertina nei minimi particolari, cioè stavamo lì mentre ascoltavamo il disco, guardavamo la copertina, certo. Studiavamo, leggevamo i produttori, i titoli dei brani, mentre invece quando sei in streaming sai il titolo, certo, del brano, certo, che stai ascoltando.
Certo. A volte neanche l'autore.
Sì, a volte sì, esatto, non sai neanche cosa stai ascoltando. E non sai neanche.
Pensa che negli anni 70 ci sono delle copertine di album che sono diventate iconiche, altrettanto famose quanto il contenuto, ok? Perché erano delle vere e proprie opere d'arte. Ecco. Perché? Perché con il supporto fisico hai la possibilità di creare arte a 360 gradi, che non sia solo quella che per carità è la più importante, è il contenuto musicale, ma anche la confezione, che ha poi al suo interno il contenuto musicale.
E infatti, quindi c'è l'importanza della copertina, anche questo, che comunque, cioè, tu dai un prodotto finito con tutta una serie di informazioni, perché noi compravamo i dischi anche solo guardando la copertina.
Sì, è vero.
E quando invece sei in streaming, adesso vai su YouTube, già magari vedi il video, vedi l'immagine, vedi come sono fatti quelli che... già.
La cosa bella è che sulla copertina non c'era la pubblicità, invece su YouTube tantissimo.
Sì, infatti è veramente fastidioso.
È molto fastidioso, a me dà fastidissimo.
È fastidissimo, veramente...
Sì. Si dice così, fastidissimo?
No, perché il disco lo compri anche su YouTube, se ti compri la versione premium... Però praticamente è tutto a pagamento, qualsiasi cosa fai a pagamento. Oltretutto poi sta gente qua sono sempre quelli che, ritornando al discorso, no, dell'imperialismo americano, cioè io non capisco perché si lamentano, cioè, per i quattro prosciutti che esportiamo noi, loro ci invadono con il loro software, ci invadono con la loro musica, i loro film di supereroi.
Devi considerare che proprio è, come dire, è insito in maniera profonda nel loro modo di essere, nel loro modo di sentirsi. Loro si sentono liberatori, loro, avendo vinto una guerra importante, si sentono liberatori del mondo, e in quanto tali si sentono in diritto di poter esportare la loro cultura, perché la loro cultura è quella che ha permesso al mondo di risollevarsi dopo il nazismo. Ancora oggi è così, quindi il fatto di nel 2025 è ancora attuale parlare di imperialismo americano? Assolutamente sì, perché ancora prima che militare, e continua a esserlo, è culturale, è ideologico, è sociologico. Noi siamo invasi da cultura di livello discutibile, ok, che arriva d'oltreoceano, quando in realtà l'Europa sarebbe la culla della cultura occidentale.
No, anche perché comunque cosa ci arriva? Ci arriva, io ho imparato che tutti i film western che ci hanno fatto vedere negli anni 70, 60, erano frutto di un accordo che faceva parte del fatto che loro avevano vinto la guerra, noi col piano Marshall ci hanno dato i soldi, però in cambio eravamo obbligati a proiettare almeno un tot di film western.
Ma sì, ma il fatto che la stessa Hollywood, cioè, fosse uno strumento propagandistico,
che comunque
prima la guerra americana è un dato di fatto assodato.
Prima che arrivassero tutto il filone di Soldato Blu o il piccolo grande uomo, insomma, questi che erano filoni pro indiani, pro nativi americani, sono stati invasi da film di cowboy che, dove gli indiani erano i cattivi, quando di fatto poi in realtà vabbè, insomma, discorsi un po' banali. Ascoltiamoci un brano, dai. Però che, per quanto sia, volevamo ascoltarne di più, e invece vedo che già siamo
in chiusura.
Ecco, cioè in chiusura ancora no, però no, insomma. Cioè. Allora avevamo. Aspetta un attimo, che
il brano fermato. Numero 2.
Il brano numero 2.
Dove il buio si muove.
Dove il buio si muove.
avvenire che ci svuota, è privo di speranza. Non c'è valore se siamo persi in un sepolcro di sogni falsi. La società delle culture è solo apparenza. E poi guardiamo al futuro, l'apocalisse dentro il nostro muro. Mentre il mondo crolla, noi alziamo la testa. Illusione di progresso, la fine della festa. La fine della festa. La fine della festa. La fine della festa.
Eccoci, ormai ci manca più poco e quindi continuiamo a... Aspetta un attimo che... Ecco. Allora, questo è l'ascolto della città Fujiko, abbiamo, ripetiamo perché magari si è messo in ascolto solamente poco fa, che abbiamo i Dishes 9 qui che ci presentano questo nuovo album che si chiama Occidente Funeral Party, che già il titolo
è tutto un programma.
Esatto, il titolo è già molto esplicativo. E allora, prima di chiudere, ricordiamo allora che il disco sarà disponibile a partire dal 25 marzo
in tutti i negozi e in vari formati, anche sulle piattaforme di streaming, le principali, Spotify, Apple Music, e chi più ne ha più ne metta.
E poi il prossimo evento è sabato prossimo, il 15 marzo, e quindi
l'evento per noi è molto importante perché presentiamo appunto il nuovo disco, e un evento che è da tempo che stiamo preparando. E visto che hai fatto un reminder per questa data di sabato prossimo, ti rubo due minuti perché vorrei fare un po' di ringraziamenti.
Certo, no, però io vorrei ricordare il concerto perché cioè il fatto che è, ricordiamolo, al teatro
Ermanno Fabri di Vignola.
Di Vignola.
Sabato 15 marzo, ore 21.
Ore 21, e che ci sarà questo coro.
Puntuali, perché è un teatro.
Esatto, puntuali. Poi ci sarà questo coro di
Monte Calisio, Trento.
Più vari ospiti.
Sergio Messina, Fred Bologna.
Quindi è un concerto... che poi è un evento che non è che poi andate a vedere Dishes Nine,
no,
l'altra volta,
no.
Non lo vedete
dopo
più.
Dopo noi faremo, faremo alcuni concerti, perché la settimana successiva suoneremo a Roma, a Caserta e a Taranto. Però sarà un concerto diverso,
ma,
perché
insomma,
chiaramente
normale,
saranno i Dishes Nine, saremo noi con il disco nuovo, con brani del vecchio repertorio, con alcuni brani di Sciplinata. E,
riarrangiati
ovviamente per in chiave contemporanea, per adeguare le sonorità del disco nuovo, però è ovvio, non ci saranno tutti gli ospiti che caratterizzeranno e renderanno unico. Ed è questo evento successivo di presentazione al disco, nasce grazie al lavoro, da un certo punto di vista mi verrebbe da dire anche all'abnegazione di tante persone che è giusto ricordare e ringraziare. Allora, di Simone Poletti ho parlato prima, il nostro grafico, ma parliamo un attimino prima dal punto di vista musicale. Fondamentale l'apporto per questo lavoro di Justin Bennett, batterista, un caro amico, lui batterista Skinny Puppy, ha suonato con tantissimi artisti, Peter Murphy, i primi che mi vengono in mente, ma il suo palmarès, il suo portfolio è enorme, ha suonato le batterie per questo disco, infatti questo disco ha delle batterie fantastiche, per cui lui è un batterista fantastico, oltre ad essere una carissima persona. Dopodiché devo ringraziare Federico Bologna, perché anche lui ha messo le sue manine su un brano, sul primo che abbiamo ascoltato, è stato di Massima Allerta. Come stiamo riuscendo a fare non sarebbe stato possibile, e quindi a loro va la mia gratitudine eterna. E questo lo volevo dire perché ci tenevo veramente tanto.
Allora, siamo arrivati alla fine, però volevamo mettere su un pezzo vecchio e quindi magari la pubblicità slitta di due minuti, e dopodiché c'è Luca di Sick & Picks, e vi lasciamo con McFry, pezzo vecchio di Dishes Nine, e mi raccomando, ci vediamo tutti sabato a
Ciao
Vignola.
A tutti, a sabato.
Ciao a tutti, grazie per essere stati con
grazie.
Noi, grazie Laura per averci ancora ospitato,
sei
sempre troppo carina, e niente, tra le altre cose McFry lo suoniamo sabato.
Vater nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.